Care amiche, cari amici, nuovamente qui con un altro episodio, terza stagione, sempre il nostro podcast, Storia dell'Arma dei Carabinieri o Storia dei Carabinieri. Seguite il profilo attraverso il link in bio che trovate su Spotify. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. La nostra chiacchierata ci porta a presentare una sorta di fotografia dell'Arma dei Carabinieri reali alla fine degli anni 20, dopo che la scorsa volta abbiamo trattato il rapporto tra carabinieri e milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Lo abbiamo ricordato negli ultimi due episodi, la fine della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza portò alla costituzione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, una situazione complessa che si arricchì di un nuovo protagonista, il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza a partire dal 25, direttamente dipendenti dal Ministero dell'Interno e da quello che era il nuovo titolo del Direttore Generale per la Pubblica Sicurezza, il Capo della Polizia. Nel 23 fu promulgata la legge Acerbo che assegnava 2/3 dei seggi alla lista che avesse riportato la maggioranza relativa dei voti. I ministri del Partito Popolare si dimisero e Mussolini cercò di mantenere rapporti più stretti con le gerarchie ecclesiastiche. Nel frattempo, il deputato del Partito Socialista Giacomo Matteotti reagì ai brogli elettorali del 6 aprile 24. Purtroppo, il 10 giugno, Matteotti fu rapito da un gruppo di fascisti capeggiati da Amerigo Dumini e quindi fu ucciso. Il corpo fu ritrovato 2 mesi dopo dal brigadiere Ovidio Carratelli. La situazione politica era difficile, la protesta dei partiti di opposizione portò alla cosiddetta protesta dell'Aventino con l'abbandono delle aule del Parlamento. Con il discorso del 3 gennaio 25 Mussolini si attribuì la paternità politica del diritto Matteotti. Furono emanate una serie di disposizioni e quindi si arrivò allo scioglimento delle associazioni politiche ritenute più pericolose, sopprimendo anche libertà di stampa. La gestione del potere locale fu modificata attraverso la nomina dei sindaci ridenominati podestà, non più eletti da popolo ma selezionati dallo stesso Mussolini. Si arrivò all'approvazione delle cosiddette leggi fascistissime, che garantivano molti più poteri al Presidente del Consiglio, che assunse quindi il titolo di capo del governo. Il 31 ottobre 26 Mussolini sfuggì all'attentato di Anteo Zaniboni. Si seguirono subito violenze furibonde verso giornali d'opposizione e sedi di movimenti e partiti politici. Il 6 novembre di quell'anno il Regio Decreto 1848 approvò il nuovo testo unico delle leggi pubbliche di sicurezza, che confermava il confino per i diritti comuni e introdusse per quello il confino per i diritti politici, dando così enormi poteri ai prefetti in linea con la volontà politica di Mussolini. La legge per la difesa dello Stato, la numero 2008 del 25 novembre 26, introduceva la pena di morte per gli attentati sia al sovrano e anche ad altri membri della famiglia reale, ma soprattutto a Mussolini, quale capo del governo, introducendo anche pene della reclusione fino a 15 anni per la propaganda all'estero dei fuoriusciti e anche altre sanzioni. In questi anni si deve ricordare ancora una volta il ruolo determinante di Arturo Bocchini, vero motore dell'apparato di repressione di ogni possibile dissidenza politica. In questo senso, ricorda Quarone, la vigilanza sugli oppositori attivi e la loro neutralizzazione immediata aspettava la polizia e in secondo luogo la milizia e l'arma dei carabinieri. Nel 27 fu istituita l'OVRA, non fu mai chiarito il senso dell'acronimo. In alcuni casi si parla di organizzazione, vigilanza e repressione antifascismo, ma anche altre definizioni. Quello che è certo fu il ruolo che questo organismo ricoprì, cioè fu destinato specificatamente alla repressione delle attività antifasciste. Si noti tuttavia che esistenze di numerosi organismi diversi ai quali facevano capo funzioni analoghe di polizia politica produceva non di rado contrattempi, disordine e inutile spreco di energie, ricorda ancora Acquarone, inevitabili data la naturale rivalità fra gli uni e gli altri, i tali tra l'altro impiegavano una parte considerevole del loro tempo a controllarsi a vicenda. Ne abbiamo già parlato nell'episodio 52 del podcast, ma lo sottolineiamo. Nel 25 la milizia attraversò sicuramente un periodo di crisi, qui ancora Acquarone. di cui furono espressioni, tra l'altro, e specialmente in periferia, i cattivi rapporti sia con le autorità politiche sia con l'esercito, in particolare con i carabinieri, tanto che numerosi furono gli incidenti che ne si conseguirono. A Quarone cita espressamente una circolare riservatissima che il comandante generale della milizia, generale Gandolfo, inviò ai comandi di zona, e questo è il tenore, lo leggiamo integralmente. A questo comando generale pervengono spesso notizie relative a incidenti per intervenuti tra i dipendenti comandi, le autorità politiche e l'arma dei reali carabinieri, e se ne richiede contemporaneamente intervento per ottenere dagli organi competenti provvedimenti disciplinari, talvolta anche gravi, a carico dei funzionari presunti responsabili degli incidenti in questione. Si prega a codesto comando di zona ad adoperarsi nel miglior modo perché incidenti tra milizia, autorità politica e arma dei reali carabinieri siano ridotti al minor numero possibile, mantenendo frequenti contatti con dette autorità e procurando, con tali contatti, di creare quell'atmosfera di armonica attività che deve unire tutti gli organi statali. Dunque, è vero, i rapporti erano sicuramente difficili. Querone afferma ancora un altro passo. Per quanto riguardava l'attività di polizia politica nel suo complesso, soprattutto per le questioni più urgenti e delicate in questo settore, il regime faceva prevalentemente affidamento sugli organi di pubblica sicurezza dipendenti dal Ministero dell'Interno, tra cui in prima linea l'OVRA, mentre alla milizia non restavano che compiti marginali. E in materia di ordine pubblico in genere era l'arma dei carabinieri, ben più che alla milizia, che si rivolgevano alle autorità sia centrali che periferiche, quando non volevano, non potevano servizi non potevano usufruire dei servizi e organi di pubblica sicurezza, e ciò anche quando si trattava di questioni attinenti al partito e ai suoi gerarchi. Semmai l'ufficio politico della milizia serviva a Mussolini per attuare la tipica politica di quasi tutte le dittature poliziesche, di meglio controllare l'intero apparato mediante la creazione di più organismi di polizia destinati a sorvegliarsi l'un l'altro, oltre che a combattere contro i comuni avversari. Ecco quindi un po' la fotografia. In questo senso gli uomini più determinati abbandonarono l'Italia alla ricerca di una località dove continuare la propaganda contro il fascismo, e quindi nacque il fenomeno del fuoriuscitismo. Il Partito Nazionale Fascista rimase saldamente nelle mani di Mussolini, che limitò la sua autonomia individuando per le cariche più importanti uomini di partito che tuttavia non misero mai in ombra il suo operato, la sua figura. E nel frattempo, purtroppo, i militari dell'arma dovettero applicare le disposizioni di legge che progressivamente furono emanate. In parallelo, piccole organizzazioni dell'esercito e quindi dell'arma diedero vita a blocchi di carriera e a lunghe permanenze anche nei gradi più bassi. Rochat ci ricorda che l'accordo tra Diaz e Mussolini all'indomani della cosiddetta marcia su Roma prevedeva in buona sostanza il pieno appoggio dei militari al regime, in cambio di una totale autonomia all'interno delle singole forze armate, si intende, sempre nel quadro dell'adesione al fascismo di tutta la borghesia italiana. Per esempio, per quanto riguardava l'avanzamento degli ufficiali, vi fu una caratterizzazione. Il venir meno del controllo parlamentare e della libertà di discussione lasciarono ai stati maggiori un'autonomia di gestione interna maggiore che in passato. E infatti, per buona parte del ventennio, l'autorità politica e tecnica delle singole forze armate venne concentrata nelle mani di un solo generale ammiraglio che era al tempo stesso sottosegretario con funzione di ministro e capo di Stato Maggiore con potere di comando. Le promozioni di ufficiali continuano ad essere decise secondo linee interne, salvo che per i vertici, ma Mussolini, pur facendo ruotare capi di Stato Maggiore, ministri e sottosegretari nei suoi periodici cambi di guardia, li scelse sempre nel gruppo ristretto agli alti comandanti, espressi dalle gerarchie delle singole forze armate, senza interferire nei contrasti interni né sul dibattito sull'organizzazione di pace e sulla preparazione bellica, ancora a Rochat. Che il regime cercasse quindi di portare avanti le sue riforme era un fatto evidente. Ben diverso era l'idea di fascistizzazione delle forze armate, perché la questione era strettamente connessa ai rapporti con la monarchia e anche alla volontà di Mussolini di risolverli senza scosse col tempo. Tutto ciò perché Mussolini non voleva toccare le forze armate, perché sapeva che ciò gli avrebbe creato gravi difficoltà con la monarchia, ricorda De Felice nel suo volume e negli anni del consenso del 29-36. Affrontare dunque il problema delle forze armate tra virgolette fasciste non era per nulla semplice, anche per chi come Mussolini deteneva un potere così vasto. E se noi ci vogliamo muovere un po' verso alla conclusione. Diciamo che quindi, di fronte ai tentativi di instaurare una consistente presenza fascista all'interno delle forze armate, si rispose con un forte spirito corporativistico che interveniva anche sulle modalità di reclutamento di ufficiali soggetti in questo periodo a una continua evoluzione normativa, che qui tuttavia non ripercorreremo. Citiamo solamente un caso che ci sembra interessante: è una serie di trasformazioni che partono nel 26 con la costituzione di un raggruppamento battaglione squadrone di carabinieri reali per gestire il servizio di ordine pubblico all'interno della città di Roma. Questo raggruppamento diede vita poi alla legione territoriale dei carabinieri a Roma e quindi portò alla istituzione, o meglio alla ridenominazione della vecchia regione, che quindi divenne Legione Territoriale Carabinieri Reali del Lazio, quindi al di fuori, diciamo, dell'area del governatorato spettava l'attività di controllo e di gestione alla Legione del Lazio, mentre all'interno di quell'area le attività furono attribuite a questa nuova legione, Legione Carabinieri di Roma. E questo però fa capire le difficoltà e le trasformazioni solo apparentemente, diciamo, sostanziali. In realtà si trattava unicamente di garantire dei controlli e delle attività di rappresentanza sulla capitale, guardando anche ad altri modelli. Insomma, in definitiva, la situazione dell'arma in generale, dei carabinieri in particolare, dei singoli carabinieri, di quelli più bassi, non fu particolarmente felice. E qui non entriamo nella questione né delle investigazioni su Diritto Matteotti né sulla sorte del capitano Jürgens dopo i fatti di Sarzana, diciamo, legati al 1900, al dipegno rosso e ai tentativi dei partiti di resistere al movimento fascista e alle forze dell'ordine di svolgere il loro dovere. Quindi vi rinvio al prossimo episodio e vi ringrazio per l'attenzione. Siamo così giunti alla fine, non volevamo essere troppo prolissi in questo tema complesso, ma ci pensiamo che sia giusto anche dedicare uno spazio ulteriore e successivo, quando poi ritorneremo a trattare in maniera più puntuale questi argomenti. Siamo così effettivamente giunti alla fine e vi chiediamo di premiare il podcast attribuendo le stelline che trovate su Spotify. Sempre lo ricordiamo, è molto semplice, basta andare sulla pagina del podcast, cliccare sulle stelline e valutare lo show. Per noi è un piccolo riconoscimento del grosso lavoro che portiamo avanti da più di 2 anni. Vi invitiamo a continuare a seguire il blog che trovate su hypothesis.org e entrare a far parte della community che è presente nel canale Telegram. Molte grazie e a presto.